Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua, ultima puntata della settimana, ultima anche prima della Pasqua, ultima prima della partita di Pasquetta, insolita come collocazione, perché insomma solitamente la Serie A giocava tutta di sabato, credo, magari ci siamo persi qualcosa degli ultimi anni che non c'eravamo, ma vabbè, non si gioca a Pasqua per carità, però si gioca appunto a Pasquetta, 20:45, il Parma in campo con chi giochiamo? Non mi ricordo, sto scherzando ovviamente. Con la Juventus, la partita più attesa almeno dagli anni 90, considerando che il derby è quasi un'eccezione, non per colpa nostra, il derby con la, proprio con la maiuscola, quello con la Reggiana, e quindi la partita con la Juve è sempre stata delle più sentite. Un tempo si battagliava per gli stessi obiettivi, oggi non è più così, ma resta una posta in palio molto alta per il Parma, che lotta per la salvezza, e per la Juve, che è in piena lotta per entrare in Champions League. Si gioca quest'anno a Pasqua, non il Parma. Dopo riepiloghiamo la giornata, anzi lo facciamo subito, così mettiamo già le cose nel loro ordine. Lecce-Como, e questo ci interessa tantissimo, domani ore 15, Monza-Napoli. Vabbè, questo interessa più la lotta scudetto. Roma-Verona, e poi domenica altra partita per noi fondamentale, indirettamente o direttamente, Empoli-Venezia alle 15. C'è anche Bologna-Inter nel pomeriggio di Pasqua, e poi la sera un bel Milan-Atalanta. Lunedì Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, anche il Cagliari tutto sommato è sempre lì, 30 punti, quindi 3 in più, 2 in più del Parma. Genoa-Lazio alle 18, e poi appunto Parma-Juventus a chiudere il quadro del lunedì di Pasquetta. Lazio che è uscita ieri in Europa League contro il Bodo Glimt ai calci di rigore, si possono mangiare le mani laziali perché avevano rimontato il 2-0 con un gol al 92esimo, erano passati in vantaggio supplementari, hanno preso gol ancora i supplementari quando pensavano forse di avercela già fatta, e poi hanno perso i rigori. Non è una notizia ottima per il Parma, nel senso che poi il Parma andrà a giocare con la Lazio a Roma il 26, è sabato 26, sono appena uscite le date di quella e di quella col Como, che è il sabato successivo, 3 maggio alle 15 al Tardini. Quindi se la Lazio insomma avesse affrontato il Parma ancora in ballo per l'Europa League, con partite tra l'altro impegnative, la semifinale nei pressi del match col Parma, insomma sarebbe stata anche più distratta. Ieri l'ha detto Baroni, questa è una squadra stanchissima, sfibrata dalle varie competizioni, e vediamo se si riprenderà. È in una fase difficile alla Lazio, però da qui a quanto manca, dunque mancano meno di 10 giorni, non è che manchi, cioè, parliamo del sabato della prossima settimana, potrebbe recuperare qualcosa. Prima c'è la Juve, però adesso noi ci concentriamo solo su questo, direi. Poi c'è la questione stadio, dopo abbiamo Gianluca Zurlini con le novità che forse avete già letto sulla Gazzetta o sentito al nostro telegiornale, il giornale radio, e poi c'è anche il Parma femminile, che domani potrebbe essere promosso direttamente in Serie A se vincesse contro il Genoa, che però è ostico, il Genoa è terzo, si gioca alle 15 a Noceto, ingresso gratuito, ma ne parleremo nell'ultima parte di trasmissione in particolare. Adesso facciamo così, parliamo della squadra maschile, dell'intervista fatta dalla Stampa in esclusiva a Matteo Pellegrino, che riassumiamo un po' nel nostro servizio. Siamo pronti perché stiamo bene e le ultime due partite ci hanno trasmesso una grande fiducia. A suonare la carica in casa gialloblu in vista della partita di lunedì sera al Tardini contro la Juventus è Matteo Pellegrino, attraverso un'intervista sul quotidiano La Stampa realizzata da Guglielmo Buccheri. Contro l'Inter siamo passati da 0-2 a 2-2, dice Pellegrino, incredibile ma meritato. E se l'avessi buttata dentro nel recupero, ci sono andato vicino, forse ho sbagliato, ma è andata così. Classe 2001, centravanti moderno ma con il gusto del duello in area, si definisce fisico, di cuore, mi piace stare là in mezzo, sacrificarmi per i compagni, amo l'area di rigore. In Italia si cresce davvero, tatticamente non c'è scuola migliore, venire qui è stata la scelta giusta, assicura Matteo. E ora c'è la Juve con un Vlahovic che Pellegrino conosce bene. Lo stimo molto, lo seguivo già ai tempi della Fiorentina. In Argentina trasmettono molte partite della Serie A, ero incollato alla TV. Ma più dell'avversario, Pellegrino pensa alla posta in palio. Dobbiamo fare punti anche con i denti, giocare bene non basta più, serve concretezza. E quando gli si chiede del padre, Mauricio risponde con naturalezza: papà è il mio idolo, giocava con il cuore ed è quello che cerco di fare anch'io, giocare dando tutto con correttezza e coraggio, è il suo insegnamento più grande. Intanto, nella giornata di giovedì, il Parma ha ripreso ad allenarsi dopo 2 giorni di riposo. Non si esclude il rientro di Cancellieri fra i convocati, ma per quanto riguarda i titolari non dovrebbero esserci grosse sorprese, con Bogni e Pellegrino che potrebbero nuovamente essere scelti da Chivu per reggere il peso dell'attacco, senza paura ma anzi con tanta voglia di farsi valere e vedere, anche perché, a proposito di Argentina, nei prossimi giorni è atteso in città un certo Hernán Crespo.
Palla in tribuna.
Allora, vi ricordo sempre i messaggi al 333-920-0170. Luca ci ricorda che l'arbitro sarà Chiffi di Padova, assistenti Preti e Ceccon, quarto uomo Bonacina, al VAR Di Paolo. Alla VAR c'è Manganiello, che quindi ritroviamo a stretto giro di posta, seppur in vesti diverse. Poi leggiamo anche gli altri messaggi, ma intanto diamo il ben ritrovato a Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca!
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori, e intanto che ci siamo, auguri di buona Pasqua a tutti.
Grazie, grazie mille, ricambiamo, li facciamo anche noi in anticipo, casomai ci dovessimo scordare alla fine. Dopo ovviamente parliamo anche di stadio, perché ci sono novità auspicate da più parti, anche da te fra gli altri e fra i molti, ma adesso restiamo sulla partita di lunedì. Insomma, tu hai vissuto quegli scontri epici degli anni 90 proprio da cronista, quindi li ricordi bene. Adesso è un'altra storia, ma è una storia molto importante quella che andrà scritta lunedì.
Guarda, la storia degli scontri con la Juventus è una storia molto particolare, perché di fatto prima dell'arrivo in Serie A 1990, ben 35 anni fa, il Parma praticamente anche a livello di amichevole di Coppa Italia, a differenza di quanto era avvenuto con Milan e Inter, non aveva quasi nessun precedente. Da allora è diventata la partita delle partite, seconda solo al derby con la Reggiana, ma è cresciuta di importanza perché, per nostra fortuna, negli ultimi decenni abbiamo incontrato molto più la Juventus che non la Reggiana, che abbiamo lasciato spesso e volentieri nelle serie inferiori. Io ricordo, ci sono tanti flash sulla Juventus, il primo più nitido, e quello ricordo ancora l'arbitro, l'Anese di Messina, Tullio Lanese. Messina. Sì. La prima partita, l'esordio in Serie A con un Tardini che aveva una torretta per consentire agli operatori di avere delle telecamere, perché la nuova tribuna non era ancora stata costruita, venne fatta al termine a proposito di lavori a stralci, al termine della prima stagione di Serie A, e c'era una specie di gabbione esterno che era la sala stampa improvvisata, un box prefabbricato, veramente, insomma, situazioni, ed era l'esordio assoluto del Parma in Serie A, lo stadio Tardini. Vinse 2-1 la Juventus con il gol del Parma su rigore di Melli, con una direzione di gara dell'arbitro Lanese che definire contestata, e da lì è iniziata la storia. È poco, anche perché Lanese era un arbitro piuttosto, arrivò ai vertici della canna, è un arbitro piuttosto discusso, ma una grande partita del Parma esordiente in Serie A contro una Juventus che non era quello squadrone che poi diventò successivamente con Lippi, venne poi battuto dal Parma di Malesani, però era, insomma, era la Juventus, e questo è il primo. Poi ci sono tutti i flash incredibili, perché la vittoria in Coppa Italia, immodestamente ricordo che quando venne alzato il trofeo al Tardini, io andai all'andata, feci per conto del giornale in viaggio in treno con i boys, prendendomi anche qualche sazzata
no,
dei tifosi juventini, e allora lo stadio delle Alpi, uno stadio impraticabile dal punto di vista
sì,
per il calcio. E sconfitta 1-0 con arbitro Rosario Lobello, con, insomma, un arbitraggio anche lì, diciamo, non perfettamente congruo. Al ritorno, una grandissima e memorabile vittoria del Parma al secondo anno di Serie A contro la Juventus, con Belli e Osio, il re di giornata di serata, col 2-0.
Ricorda prima l'arbitro.
Ricordo l'arbitro perché Fabio Balder di Trieste, uno dei pochissimi arbitri, come si diceva allora, non pro Juve, o comunque un arbitro, anzi, che veniva tante volte, non veniva messo in match di cartello proprio perché era conosciuto per la sua rigorosità, diciamo, era un buon arbitro, ma soprattutto era rigoroso, non diede un gol alla Juventus non c'era il VAR, ma qualunque altro arbitro nell'incertezza avrebbe dato il gol alla Juventus. Un gol di Ravanelli venne annullato per un fuorigioco, insomma, non millimetrico, c'era, ma in quei tempi era prassi darlo.
Bravo,
e sì, quella sera ero, diciamo, quando venne allestito il palco della premiazione, ero il presentatore, diciamo, ho in mano il microfono al momento della consegna della coppa, e questo è un momento indimenticabile. Poi vabbè, c'è il momento forse più importante è la vittoria della Coppa UEFA allo stadio San Siro, 85.000 spettatori, di cui 70.000, 72.000 juventini, una 15.000 comunque da Parma che si faceva sentire, ma il gol di Vialli nel primo tempo un boato che non ho mai più sentito in vita mia per quanto riguarda il calcio.
Un gran gol,
perché all'andata ricordiamo che il Parma vinse, ma insomma doveva difendere questo vantaggio. Il gol di Vialli sembrava tappare definitivamente le ali al sogno del Parma, che invece poi con un gol di Dino Baggio ristabilì la distanza e poi alzò la Coppa UEFA di fronte a questo stadio in buona parte ammutolito, ma con i tifosi del Parma festanti. E poi altri flash, e poi la fermo qui perché sarebbero tantissimi.
Ma io ti ascolterai fino alle 15, guarda.
Guarda, i flash sono la partita allucinante, cioè il gol annullato a Cannavaro delle Alpi sullo 0-0 nell'anno in cui il Parma fu più vicino alla vittoria dello scudetto, e con il fischio dell'arbitro che gelò tutti e tutti chiedevano cosa è successo, cioè in corner battuto, gol di Cannavaro, il fischio quasi in contemporanea dell'arbitro De Santis, che poi ritroveremo anche in altre storie.
Ti correggo, perché dopo lo so che se no ci scono. Quell'anno lì il Parma non riuscì ad andare in Champions League, in realtà, per quel fu l'anno che poi il Parma non andò in Champions League. L'anno del Parma vicino allo scudetto fu quello del rigore regalato alla Juventus.
Esatto, perché quando si tratta di favore alla Juventus poi
si confonde.
Quello era proprio,
sono talmente tanti.
Una questione anche di qualificazione, cioè, comunque veramente uno scandalo incredibile. Venne chimicato in tutti i modi quell'azione e in area non si trovò nessun tipo di fallo che potesse giustificare. A posteriori si capì che siccome era incerto sull'assegnazione del corner, forse gli venne il dubbio che il corner non era corner ma rimesso dal fondo, e quindi per evitare danni fischiò il fallo di confusione, ma era un gol che avrebbe dato al Parma comunque la possibilità sicuramente di finire il campionato in altro modo. Poi vabbè, l'indimenticabile, il primo lunch match della storia, il gol di Crespo, che è 2-2, 9-11, in omaggio i soldi, Farina, l'arbitro di Novi Ligure, che è purtroppo mancato, quindi non diamo giudizi su di lui, è però una gioia incredibile. Il primo match di mezzogiorno nella storia del Parma Calcio, ma anche del calcio italiano, credo, se non ricordo male, e questo rimane incredibile. E un ultimissimo flash, poi tante altre cose, quella vittoria nell'anno del fallimento del Parma, che dove si sapeva che
l'ultima vittoria,
non l'abbiamo visto a Serie A per un po' di tempo, e però quel gol del ragazzo allora prodigio, che poi si è purtroppo per lui un po' perso, Mauri, un 1-0 che però era una cosa di tantissima dignità e che insomma diede comunque soddisfazione in un anno amarissimo. Quindi mi fermo qui.
È l'ultima vittoria del Parma contro la Juve, sia al Tardini che fuori, quella. Sono passati 10 anni esatti. Non aggiungerei altro se non fosse.
Esatto, c'è poco altro da aggiungere.
Allora, che partita ti aspetti, Gianluca, lunedì sera al Tardini? Che tipo di gara ti aspetti?
Una partita tattica, perché Tudor ha fatto lo stesso effetto alla Juventus di quello che ha fatto Timo al Parma. Cioè alla teoria virtuale ha sostituito concretezza e certezza dei ruoli dei giocatori, che erano un po' dispersi per il campo ultimamente con Thiago Motta. Quindi sarà una partita all'inizio, almeno credo, un po' scacchi, dove io avrei preferito incontrare la Juventus ancora con Thiago Motta al timone, perché nelle ultime partite ho visto la Juventus abbastanza non bella ma concreta, e se parliamo di concretezza come qualità tecniche la Juventus le ha superiori al Parma, che peraltro all'andata riuscì a fare un 2-2 che insomma poi non era neanche stretto, forse qualche recriminazione ci stava, però anche lì il solito problema della difesa: se prendi due gol a partita poi è difficile riuscire a vincere le partite. Io comunque adesso sottoscriverei uno 0-0 come quello di Firenze immediatamente. Se venisse qualcosa in più, la Juventus è molto concentrata sul campionato e sull'obiettivo della Champions, quindi non farà sconti, cioè non ci sarà un secondo tempo come quello dell'Inter, voglio dire, ecco, non ci saranno cambi tattici per risparmiare giocatori, perché la Juventus non ha coppe, non ha nessun altro impegno, e quindi questo sicuramente non gioca a nostro favore. Però insomma il Parma è un po' di tempo che non perde, quindi ha una buona fiducia nei propri mezzi, e quindi insomma se arrivasse un altro punto, in fin conti in tre partite sarebbe come averne vinta una di un ciclo, dove alla vigilia non dico che si dicessero 0 punti, però insomma i 2 punti con Inter Fiorentina e la tabella di marzo non c'erano, ecco.
Sì, E poi vabbè, è così, sono chiacchiere un po' che lasciano un po' il tempo che trovano, però sarebbe meglio in questi casi, è meglio tre pareggi che una vittoria su tre, nel senso che il pareggio comunque ti dà quella consapevolezza di non essere mai stato battuto.
In questo caso un Parma che ha preso tante scopole nella prima parte della stagione, sta, passo dopo passo, sta guadagnando quella piccola fiducia che poi serve per una salvezza dove non bisogna fare imprese. Siamo a 28 punti, il Parma in 6 partite deve fare 6 punti perché ha 34 al 90% a salvezza, se arrivi a 35 sono sicuro al 99,9% che si è salvi, ma a 34 arriverebbe questa, quindi si devono fare 6 punti in 6 partite, come e dove arrivano, certo se vinci due scontri diretti con Como e Empoli, anche, forse con Como non sarà più neanche uno scontro diretto, meglio ancora, però la strada è stata ripresa faticosamente, ma intanto in 8 partite abbiamo perso una sola volta con Chivu sulla panchina, diciamo, e la salvezza si conquista così, non perdendo le partite dopo averle magari dominate e con rammarico all'uscita dal campo. Meglio fare uno 0-0 come quello di Verona che è 3-2 dell'andata.
Ah, sicuramente sì, hai fatto un paragone perfettamente calzante. Con l'Empoli sarà fondamentale non perdere, io dico sempre, però bisogna vedere anche come si ci arriva, insomma, cosa succede nelle prossime tre giornate.
La partita con la Juventus sapremo già molto perché ci sono gli scontri, alcuni scontri diretti in questa zona, per cui a differenza delle altre volte, degli altri turni, non è pensabile all'inizio che tutte facciano 0 punti le avversarie dirette, qualcuno che o vince o in caso di pareggio un punto a testa, qualcuno che fa punti ci sarà, quindi se perdi comunque terreno rispetto a qualcuno.
Ci vorrebbe un bel pareggio tra Venezia e Empoli, ci vorrebbe un bel pareggio secondo me.
Sarebbe forse il risultato migliore perché quella delle due che dovesse vincere si rilancerebbe clamorosamente in chiave salvezza. Mi fa più paura un'eventuale vittoria dell'Empoli perché è 16 o 17 giornate, non ricordo più, che non vince. E quindi per legge dei grandi numeri, se riprende la marcia, poi è anche un calendario che è un po' più semplice di quello del Venezia. Quindi, però insomma, lì sarebbe l'ideale un pareggio.
Lecce Como.
A distanza di sicurezza. Saremo comunque a più 3 dalla zona salvezza.
Come dicevi tu, il Como sarà già salvo. Noi ci auguriamo che la salvezza la conquisti a Lecce virtualmente in questa giornata, perché questo è una delle partite più abbordabili per il Lecce, che per il resto ha un calendario ostico.
Sì, ma poi sarebbe l'ideale perché intanto il Lecce con Di Francesco in panchina lo vedo insomma un possibile serio candidato alla retrocessione, l'ho detto da tempi non sospetti, fin dal cambio di panchina che mi risulta un po' oscura questa scelta, visto che Di Francesco negli ultimi anni non è che abbia avuto dei risultati così positivi, fa giocare bene le squadre, ma alla fine al dunque il risultato
Giampaolo. Cioè Venezia e Venezia Di Francesco e Lecce Giampaolo vale un po'.
Allora, Giampaolo, sono due allenatori.
un po' paragonato, esatto, infatti.
No, perché sono entrambi due allenatori che puntano sul gioco, però alla fine, voglio dire, io preferirei sempre, se devo salvarmi, avere in panchina Nicola con i Cagliari che non gioca bene, perde a volte anche base delle partite, però quando deve fare i punti li fa ed è lì. A un passo, insomma, non deve fare grandi imprese, deve fare 3-4 punti da qui a fine stagione.
E ha un calendario anche abbastanza facile.
Esatto, no, però sai, lì può veramente giocarsela con tranquillità a questo punto. Pensiamo contro di noi, 6 punti su 6, ha preso Nicola.
Come fa la differenza quei punti lì tra la nostra e la sua classifica?
Senza essere superiori come squadra, semplicemente superiori come atteggiamento tattico.
Concordo. Gianluca, passiamo al tema stadio, che insomma ti ha visto sempre sul pezzo quando eri in Gazzetta, ma anche adesso, anche se sei in pensione, tra virgolette, pensione, perché un giornalista poi non le ha mai davvero in pensione alla fine.
Un po' vero, insomma, resta un po' lo spirito rimane.
Esatto, infatti, è quello. Allora, sembra proprio che il Parma si sia indirizzato, evidentemente anche su impulso di Federico Cherubini, sulla l'opzione a stralci, quella che di cui anche tu sei stato un alfiere,
da sempre. Guarda, io dico, innanzitutto faccio i complimenti al collega Giuseppe Milano, perché l'articolo di oggi è chiaro, assolutamente lineare, cioè sono arrivate informazioni così, ma lui lo spiega in modo molto chiaro e quindi alla fine si capisce tutto bene. Io faccio due osservazioni. La prima è che l'unica cosa, diciamo, che nessuno osserva, ma che andrebbe osservata, è che fino a un anno e mezzo, diciamo fino all'indizione della conferenza dei servizi e al primo stop, parliamo del 19 settembre 2023, entro 60 giorni avrebbe dovuto, e si diceva da parte del Parma, anche di fronte alle obiezioni, che assolutamente il cantiere unico era l'unica opzione perché un cantiere a stralci era molto più complesso. fatto che nella PEC e nelle cose che hanno andato in parla correttamente riferite da Giuseppe Milano si dice che la soluzione a stralci comporta minore complessità operativa. Allora, diciamo quello che si deve dire. Si sono persi 5 anni perché giusto a maggio-giugno del 2020 la vecchia società, i 7 soci del Parma, avevano presentato un progetto preliminare, un deposito di cui si prevedeva a rifacimento con demolizione della tribuna centrale est o ex distinti, Dio si voglia, perché ci sono i tubi innocenti, copertura delle 2 curve con priorità comunque alla curva nord, cioè alla curva di casa, e rimodulazione, se questa è la parola perché l'avevo visto quel progetto, della tribuna centrale Petitot. Cioè rimodulazione cosa significava? Non la demolizione, il mantenimento della struttura prefabbricata, cioè della struttura base con prefabbricato, e rimodulazione degli spazi in base poi alla necessità, con anche il tetto che sarebbe stato poi rifatto. Ora, non, ovviamente non abbiamo ancora visto e non sappiamo quale sarà il progetto che nuovo che presenterà il Parmacalcio, ma sicuramente costerà molto meno dei 140-150 milioni di cui si parlava con il progetto totale, consentirà al Parma di giocare sempre nel suo stadio e nella sua città, magari con capienza ridotta, ma questo poco importa, sarà comunque un catino ribollente di tifo a favore del Parma, quindi non un suicidio sportivo come sarebbe stato il giocare 2 campionati lontano dalla città, e soprattutto comporterà lavori che sono quelli che servono allo stadio, perché la cattedrale faraonica alla fine dei conti, ma sì, ma poi a chi interessa? Interessa che venga rifatto in modo moderno e funzionale un impianto che da sempre non si è sempre saputo che non si sarebbe potuto fare un impianto al di fuori perché non ci sono aree disponibili concrete. Si è sempre saputo, nonostante la chimera che si è inseguita per un anno e mezzo inutilmente, che non c'erano le possibilità per fare concretamente un impianto provvisorio senza spendere vagonate di milioni per un impianto che poi dopo 2 anni era destinato a morire. Infatti, quindi non c'erano, se uno basta, non sono un tecnico, ma se tu vai a Monticelli, se tu vai a Fidenza a vedere dove c'è il ballotto, se tu vai a Sorbolo, sì, i sindaci possono anche essere contenti, ma onestamente porti lì 15.000 persone, come fai? Quindi adesso mi pare che finalmente che sia in chiarezza anche da parte del comune, perché ha fatto, non dimentichiamo, l'assessore Bosi per anni trionfali annunci, Parma all'avanguardia, un nuovo impianto, una cattedrale, un modello del mondo. Adesso siamo tornati coi piedi per terra, si fa quello che si è fatto, si farà quello che si è fatto a Bergamo, quello che si è fatto a Cremona, quello che si è fatto a Udine.
A Bergamo sono stadi molto belli,
bello,
tra l'altro.
Funzionale, ma che cerca la praticità e non la cosa. Quindi io credo che finalmente, anche se io metto l'ultima chiosa, si dice giugno 2026, attenzione, i tempi italici, non so se si riuscirà a fare tutto, perché bisogna presentare comunque un nuovo progetto, perché è diverso il progetto, non è che verrà emendato quello precedente, si faranno nuove cose giustamente. Allora, conoscendo i tempi italiani, il giugno 2026 è una previsione, visto che siamo a fine aprile, quindi siamo già a maggio, e ancora non c'è niente sulla carta, mi pare un pochino ottimistico, ma spero di sbagliarmi io a questo punto.
C'è da dire che comunque caso non siamo senza stadio, voglio dire, è un problema relativo per i tifosi.
Potrebbe procedere tranquillamente anche partendo dall'anno dopo, ci sono poi motivi elettorali, magari di altro genere, che possono, però insomma, attenzione, perché in tempi burocratici, come si dice, anche se in questo caso la burocrazia non c'entra nulla, cioè c'entra perché si sapeva, ma l'errore è stato fatto all'inizio, da quando è stato presentato, era il 2021, ricordo, primavera, quindi 4 anni fa, il progetto con le pareti nere dello stadio eccetera, poi si è emendato, si è presentato un ulteriore progetto, però insomma alla fine si arriva a fare, e mi auguro, visto che Krause fortunatamente non ha problemi di liquidità, come dimostra anche l'ultimo bilancio del Parma Calcio, dove il Parma è senza debiti perché vengono ripianati da Krause in persona, e questo gli va solo dato atto e ringraziato, perché comunque questo è, mi auguro che questo che l'arrivo di un uomo di calcio e pragmatico come Cherubini abbia portato quella stertata giusta, che mi auguro arrivi anche poi dal punto di vista tecnico sul mercato, perché se tanto mi dà tanto, se in 2 mesi è già riuscito a fare questa virata. Infatti, dal punto di vista dello stadio, che sembrava un mantra impossibile da scalfire, credo che anche per quanto riguarda la gestione tecnica della squadra, insomma, qualche sano, come dire, qualche sana iniezione di realismo credo che ci potrà essere, nessuno stravolgimento, però una squadra magari che, se si salva, possa essere con qualche iniezione di esperienza più adatta anche a far maturare i giovani buoni che ci sono, ma che da soli erano dei pulcini spauriti in mezzo alla Serie A.
Infatti l'ha detto quando è arrivato, sì, ha fatto capire che il vecchio tra virgolette mix tra giovani ed esperti, esatto, è la cosa migliore. Insomma, finora che Rubini ne sta sbagliando poche, dai, almeno anche come consenso.
Ma è arrivato anche decisamente bene, purtroppo è arrivato secondo me l'esonero con qualche settimana di ritardo, però alla fine anche la scelta, che io credo di aver detto anche qui, secondo me ha chiesto anche consiglio, nel senso, siccome si è guardato in giro a vedere cosa c'era, e su Chivu secondo me ha chiesto consiglio a Marotta, con cui è in buoni rapporti, perché l'aveva avuto all'Inter, per capire insomma che tipo di allenatore è. Tra l'altro sentivo anche l'altro giorno in trasmissione, forse anche, anzi proprio ieri sera, proprio a calcio, che Bia diceva che Chivu nella primavera dell'Inter giocava col 4-3-3, anche un calcio abbastanza spettacolare, quindi è un allenatore molto intelligente, perché se gioca adesso il Parma come lo fa giocare lui, Parma formichina che fa poco davanti ma rischia molto meno dietro, ecco, vuol dire che è un allenatore che sa anche adattarsi alle circostanze, quindi magari anche per il futuro potrebbe essere una buona scelta in prospettiva. Questo lo vedremo, insomma adesso dobbiamo pensare alla salvezza, però ripeto, questo virata sullo stadio è, cioè l'articolo di oggi finalmente è una buona notizia che arriva dopo anche l'annuncio, i primi mesi 2025 faremo le delibere, cioè adesso c'è un dato di fatto, poi il lavoro fatto anche negli ultimi mesi dal comune sicuramente, ma il grande merito è certo che hanno trovato un interlocutore come Cherubini, che ha preso in mano la situazione in modo più più da uomo di calcio, ecco, secondo me.
Allora, un'ultima domanda, grazie a Zurlini per la chiarezza, dice Bonaz, ma il parcheggio sotto al manto di gioco lo faranno? Punto di domanda. Se non lo faranno, almeno non rischiamo il blocco dei lavori per ritrovamento di reperti. Ma penso che a questo punto direi di no, perché era quella, no, l'inghippo, diciamo.
La dizione chiara sul fatto che la tribuna non centrale, che dito, non verrà demolita, ma rimodulata, cioè rimarranno gli spazi, eccetera, così, credo che significhi di per sé, anche se non è scritto chiaramente, che viene abbandonato anche quel rischiosissimo progetto, non per le cose del comitato, per l'inquinamento, per le macchine, no, perché non si è mai, in Tavigna lì da 100 anni non ci si è mai scavato, e a 500-600 metri di distanza, dove c'è oggi il Collegio Maria Luisa, c'era, e ci sono ancora alcuni resti, l'antico anfiteatro romano. Immaginiamoci cosa potrebbe succedere, perché in passato non c'erano tutte queste visioni, quindi è stato fatto qualche lavoro anche in passato, ai tempi del Tardini, insomma non credo che ci siano state grandi analisi archeologiche prima, ma adesso invece si fanno, e se si fosse trovato una minima cosa sotto, infatti il progetto dei soci prevedeva il minimo indispensabile dal punto di vista degli scavi, e nel 90 venne fatta la scelta dell'accesso dal basso, perché si sfruttò il fossato preesistente che era già ricoperto di cemento armato, quindi non c'era bisogno di andare a vedere cosa c'era, perché tanto il cemento aveva già ricoperto tutto, proprio per evitare di fare scavi che avrebbero potuto presentare sorprese. Quindi insomma, per adesso diciamo è una buona notizia da questo punto di vista, speriamo che la squadra riesca a conquistare la salvezza, e così insomma avremo tutte finalmente le caselle appunto giuste.
È così, grazie Gianluca Zurlini, anch'io mi unisco al ringraziamento per la chiarezza che hai sempre quando si tratta di questa materia, e non solo, ci risentiamo presto, ciao Gianluca.
Grazie a te Alberto, ancora auguri a tutti.
Allora, qualche messaggio, intanto scrivetemi anche il vostro più bel ricordo di partite con la Juve, non vale il gol definitivo di Crespo, dai, se no è troppo facile, magari di altri ricordi anche un po' meno ricordabili. Allora, anche ascoltandolo in pullman, Zurlini è sempre mitico, ci scrive chi è questo, Davidone, che dice tra l'altro: un salutone a tutti quanti voi di Palla in Tribuna e un grosso augurio di buona Pasqua a tutti dal pullman a Audacia, ecco perché verso il torneo a Rimini con una fila infinita in autostrada, ma come sempre Radio Parma in diretta e nel cuore. Bene, così ci confermi anche che c'è già traffico per, sì, oggi è venerdì, altro che Davidone, infatti sì, tu porti il figlio giusto al torneo di Rimini, e classiche cose che non so quanto sarai contento. Sì, esatto. Ma si è sentita questa cosa? No, ok. Non si potrebbe riproporre il vecchio progetto dei 7 soci, giusto per accelerare i tempi? Non lo so. Allora, no, quello che ti posso dire, caro radioascoltatore, è che comunque la volontà del Parma è mantenere, passatemi il termine, il guscio esterno del progetto che avevano già presentato. Questo penso si possa fare senza dover abbattere lo stadio, quindi infatti la tribuna Appetito è vero non verrà abbattuta, ma da quanto apprendiamo dall'articolo, che ribadisco molto completo, di Giuseppe Milano, mi invito a leggerlo oggi sulla Gazzetta di Parma, non verrà abbattuta la tribuna Appetito, resterà la struttura ma verrà molto ammodernata e verrà sostituito il tetto, tra le altre cose. Poi dai, torniamo adesso sulla partita. Le doti tecniche della Juve sono superiori a quelle del Parma, ma vedremo. Piacerebbe a tutti che la risposta retorica al tuo messaggio sia quella che tu intendi. E poi Tudor avrà anche fatto lo stesso effetto di chi vuole il Parma, ma deve ancora perdere, dice Christian, con le faccine che ci fanno un po' capire tutto. Matteo da Roma, che saluto, scrive: Chivu, oltre ad apportare giustamente i tatti, ci ha ridato autostima alla squadra e la convinzione di poter fare punti con tutti, perché secondo me se avessimo vinto con l'Inter e Fiorentina non avremmo rubato nulla, quindi contro coloro che non si devono nominare per me andremo in campo senza paura per metterli in difficoltà e fare bottino pieno. Tanti auguri di buona Pasqua, sempre Forza Parma, ci scrive Matteo da Roma. Poi c'è un altro messaggio che adesso non lo trovo, ma rilevava, come ho detto all'inizio, che non era una buona notizia per noi l'uscita della Lazio. Non so, Matteo, tu che sei a Roma, dici un po' come sta la squadra di Baroni. Speriamo che stia a terra anche fra 8-9 giorni, quando l'affronteremo. Vito, buona Pasqua a tutti voi di Radio TV Parma e a tutti i tifosi. Gol di Dinone Baggio, finale Coppa UEFA 94, ero lì. Non so se quello all'andato o quello del ritorno, però dopo ce lo specificherai. Adesso andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci di nuovo in diretta. Allora, benvenuto intanto, ben ritrovato, anzi a Mattia Pin. Ciao Mattia.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, abbiamo chiesto ai nostri radioascoltatori il ricordo personale più bello di un Parma-Juve. Adesso lo chiedo anche a te, ma intanto leggo alcuni dei messaggi che sono arrivati. Vito specifica il gol di Dino Baggio 94-95 della UEFA. Gli ho chiesto caso trasferto, gli fa tutti, perché ero lì sia alla partita di andata che in quello in trasferta. Luigi Z dice: un bellissimo ricordo, l'ultima Coppa Italia con gol di Junior. Buona Pasqua a tutti, grazie. Luigi, sì, Junior, poi quel gollonzo ancora più bello. L'ultimo gol di Mauri contro la Juve, una squadra già fallita, un godimento infinito, e anche io ne ho viste veramente tanti in più di 43 anni al Tardini. 6 gennaio 2005, Parma-Juventus 1-1, gol di Marchionni all'85esimo, che spettacolo, era la Juve di Ibra, forza crociati e buona Pasqua a tutti. Questo è Francesco da Verona. Mattia, non so, tu a quei tempi giocavi, eri nella primavera del Parma, poi insomma non so quante ne hai potute vedere dal vivo di Parma-Juve, ma al netto di questo, qual è un tuo bel ricordo di questa partita?
No, per fortuna ne abbiamo tanti, ne abbiamo anche tanti che sono male, però è sempre stata una grandissima sfida che in città credo si sia sempre sentita con grande tensione. Io sono bambino tifando Parma, anche per questi diciamo di famiglia, però sì. E poi avendoci giocato ho sempre seguito dall'inizio. Diciamo che forse il momento più vivo di un Parma-Juve che ricordo ancora sulla pelle è il gol di Crespo sotto la Nord. Quello rimane
quello è troppo facile.
Quello è veramente troppo facile. Non è fuori classifica.
Sì,
se
esatto.
Devo fare una classifica senza quello a livello di emozioni, credo che forse il gol di Junior è un altro che mi ha lasciato veramente un ricordo incredibile addosso, perché poi corrispondeva ad una coppa ed è stato veramente bello, perché era un Parma che era ovviamente super underdog in quel momento, e quindi batte quello di Dino Baggio solo perché era San Siro e non era il Tardini, e quindi vincere in casa, segnare in casa a Parma è tutta un'altra atmosfera. Sì. Quindi diciamo che metto quello di Junior, dai, al primo posto della classifica in cui non c'è Crespo.
Ma negli anni, insomma, tu appunto sei cresciuto a Parma, perché tuo padre Gabriele giocava per il Parma, a tuo padre è cresciuto nella Juve però, e ha giocato anche nella Juve. Lui, insomma, come l'avete messa la cosa in casa? L'aveva dimenticato ormai? Lui è grande professionista, immagino, quindi non era un problema.
Sì, ma, ovviamente io quando ero piccolino, insomma, non era un tema di discussione, cioè sì, per sì, me sì. Non c'è mai stata discussione, io ho sempre solo tifato Parma e sinceramente non ho mai visto in lui degli accenni di juventinità. Poi magari chiaro non erano nascosti, ma ti dico la verità, io l'ho sempre visto giocare contro la Juve e io ho sempre tifato per il Parma, di conseguenza no, da quel punto di vista lì ci sono state cose. Ovviamente lui, insomma, deve tanto il percorso che ha fatto lì dentro e che l'ha portato a vincere tanti trofei, anche e soprattutto col Parma, quindi insomma va bene così, però i ricordi di Parma-Juve, per fortuna, soprattutto magari in questi anni in cui il Parma ha navigato in altre acque, ripensare ai Parma-Juve che corrispondevano a vincere delle coppe o a lottarsi degli scudetti, sono veramente dei ricordi magici.
Eh sì, allora, qui il mio Parma-Juve è quello della Coppa Italia 92, telecronaca di Piccinini e Mike Buongiorno su Canale 5, ricordo il secondo tempo di sofferenza, Ale da Spezia, io purtroppo questo dettaglio non posso ricordarlo. 5 gennaio 97, Parma-Juve 1-0, questo credo di ricordarmelo, forse un gol a inizio partita. Mattia, al di là, al dentro del passato, invito sempre a ricordarci ovviamente anche con più dettagli che potete, che siamo, li leggiamo fino alla fine questi bei messaggi, ma adesso parliamo della partita di lunedì sera. Che Juve ci dobbiamo aspettare secondo te al Tardini? Senza Yıldız, tra l'altro, perché non dovrebbe esserci, ci sarà Colomoni probabilmente al suo posto.
Sì, ho letto, ma vedo purtroppo per noi una Juve in crescita, sinceramente nell'ultima partita, soprattutto nell'ultima partita con Tudor l'ho vista più viva, soprattutto la Juve mi sembra un po' più verticale, più veloce nel ripartire, nel andare a fare male. E quindi da questo punto di vista qui un po' mi preoccupa, perché rispetto alla Juve di prima la vedevo un po' più compassata, un po' più si poteva aspettare magari con un po' più di tranquillità, invece adesso comunque la vedo più frizzante. Nello stesso tempo però vedo anche un Parma dopo Firenze più compatto, più solido, cresciuto, e secondo me arrivare a questa partita in maniera, non so se isperata, però con 2 punti su 2 partite che sono, diciamo, una bella sorpresa forse, no? Rispetto ai percorsi che si era fatto, secondo me è un bel segnale, perché ho visto una squadra che ha delle certezze, e quindi secondo me si può andare a giocare una partita veramente sapendo di non avere nulla da perdere. E poi insomma speriamo che la storia ci dia ragione, perché la Juve a Tardini ha sempre sofferto tanto, ha sempre trovato uno stadio bollente, e speriamo che sia così anche lunedì.
Sarà una partita secondo te dove comunque il Parma lascerà il pallino nel gioco alla Juve, baderà a difendersi e a ripartire?
Ma insomma, io credo che ad aprile poi insomma i punti che si hanno e la squadra che si è,
sì, non ci sono molte alternative, ecco.
Esatto, ormai la storia è praticamente fatta, quindi non ci si inventa di colpo un'altra realtà, un altro abito. Ma il Parma credo che sia anche giusto che faccia la partita che deve fare rispetto alle proprie caratteristiche. Mi auguro che insomma questa tranquillità di 2 punti in 2 partite possa dare aiuto soprattutto ai giovani più talentuosi di provare le giocate, provare i colpi, perché credo che poi quando dietro c'è una solidità che dà serenità ai giocatori davanti, a quel punto possono nascere delle giocate che hanno delle corde, ma magari con la paura a volte non riescono a uscire, che credo sia anche un po' un problema che hanno avuto i ragazzi più giovani del Parma quest'anno. Però credo che insomma ci siano le carte in regola per metterli fortemente in difficoltà, anche perché comunque la Juve non è una squadra che ha la salute, e quindi insomma ci auguriamo il meglio. Vorrei vedere sicuramente una squadra viva e che lotta fino al 95esimo, ecco.
Da ex attaccante, come vedi la convivenza fra Bonnier e Pellegrino, e se pensi che saranno riproposti dall'inizio anche con la Juve?
Allora, Pellegrino è un ragazzo secondo me molto interessante, ancora un po' grezzo, ma secondo me ha delle belle qualità, delle potenzialità anche rispetto al calcio italiano, che possono essere, insomma, sgrezzandolo, possono essere veramente interessanti. Ma io ho sempre ritenuto che secondo me Bonnier, anche per le età caratteristiche, poteva avere, diciamo, un po' di beneficio a giocare con una prima punta che gli permettesse magari di svariare un po' di più e poter essere libero di andarsi a cercare gli spazi per fare male, perché lui ha delle grandi qualità. E sinceramente, secondo me, è una coppia, una sinergia che può funzionare. È anche vero che poi, giustamente, gli allenatori preparano partite su partite, non è detto per forza che poi Kivu possa vedere di partire dall'inizio con loro. In ogni caso, secondo me, comunque hanno delle caratteristiche giuste che si possono sposare, quindi nel caso fosse confermata la coppia, sono fiducioso. Ecco.
Sembra che, insomma, anzi sembra, è un dato di fatto, ma è che Kivu si è affidato a un blocco di giocatori senza esperimenti, senza dover, cioè ci sono alcuni che ormai vedono pochissimo il campo. Era una scelta inevitabile secondo te, non scontata, che si può dare delle sicurezze in più al gruppo, toglierne ad altri, come la vedi, insomma?
Beh, è normale che il tempo è talmente poco, i minuti sono di allenamento, oltre delle partite, sono troppo importanti per pensare di sperimentare. Credo che chi avesse già studiato il Parma prima e poi avrà raccolto anche in base alle reazioni che i giocatori gli hanno trasmesso negli allenamenti e poi dopo ovviamente in partita. In questo momento credo che tutti sanno che non c'è spazio per il bel gioco piuttosto che delle cose che non sono essere concreti, essere solidi, e come ha detto lui usando un suo proverbio, diciamo, rumeno, la cosa importante in questo momento è portare a casa dei punti. Quindi a me dà fiducia il fatto che abbia sinceramente trovato sempre di più ogni partita una solidità difensiva che francamente a Parma mancava, ed è quello che non ha permesso, secondo me, di avere quei 4, 5, 6 punti in più che in questo momento potrebbero lasciarci molto più tranquilli. Però insomma è ancora tutto nelle nostre mani, quindi credo che ci si possa, nonostante il calendario complicato, lo possiamo farci, ecco.
Non ci si può salvare perdendo tanti gol in Serie A, ormai sembra un dato di fatto.
Sì, soprattutto in Serie A, ecco, diciamo che magari in altri campionati ci si può permettere di pensare a fare un gol in più eccetera, però in Serie A alla lunga lo vediamo, ci sono poi due campionati, c'è il girone d'andata e poi ci sono le ultime 12, 15 partite, 10 partite del girone di ritorno che diventano veramente un altro sport in Italia, considerando insomma il mentale che c'è per ogni partita, considerando che ci sono piazze nelle quali andare a giocare negli ultimi, diciamo in primavera, diventa veramente molto complicato, e quindi è così e sarà così probabilmente per sempre, perché è una vasta caratteristica calcistica proprio di paese, quindi insomma è un po' nel nostro DNA e quindi dobbiamo accettare questa realtà, insomma.
Assolutamente così. Mattia Pin, ti ringrazio tanto e ci riaggiorniamo poi su queste frequenze. Grazie Mattia,
grazie,
ciao.
Alberto, buona Pasqua a tutti.
Grazie anche a te. Storia tristissima che mi ha inviato un collega link sul dramma di Andrea Conti, che alla fine ha dovuto dire addio al calcio, calvario per questo ginocchio malandato che di fatto lo tormenta anche nella vita quotidiana. È anche un ex del Parma, lo ricordiamo in particolare per questo, dopo quel grande inizio con l'Atalanta, poi il passaggio al Milan, poi la rottura di quel crociato, da allora non è più stato se stesso. Peccato, perché era davvero un bel terzino prima di quell'infortunio. Allora, qualche messaggio. Lorenzo dice: contro il Lecce la Juve nel finale ha sofferto. Vero, aggiungo io. Da quando è arrivato Tudor non ha mai perso, la Juventus ha già vinto, è impossibile che perda punti col Parma con quattro bei gufetti lì. Allora, vi ricordate che aveva tentato di marcare Crespo nel gol mitico? Ciro Ferrara, sì, assolutamente. No, pensavo fosse Tudor, ma non c'era ancora Tudor. Ciro Ferrara, sì, me lo ricordo bene. Allora, Diego dice: il mio ricordo non è un Parma-Juve, ma un Juve-Parma. Il salame di Bucci al Juventino, per ricordo sbagliato. Non era una partita con qualcosa in ballo, ma quanto mi ha fatto godere. E beh, sì, dai, è un gesto iconico, anche quello lì, possiamo dirlo. Auguri alla mamma, cioè Marco Alberto di Palla in Tribuna, gentilissimo. C'è anche uno di questi che oggi compie gli anni, quindi non lo diciamo perché non so, essendo non so se, però vi lascio col, c'è uno che ieri ha compiuto gli anni, Maddalena Ferroni, quindi insomma è periodo di compleanni anche in redazione nostra in questo momento, ma direi che importa decisamente poco tutto ciò. E 14:49 in questo istante, io direi che possiamo andare in pubblicità, che poi ci aspetta Pietro Razzini, perché dobbiamo fare un focus anche sulle donne. Domani c'è la potenziale partita promozione, ma non sarà una passeggiata. A tra poco.
Palla in Tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Wow Arredamenti a Casal Maggiore è il più grande centro cucine Lube e Creo. Questo mese 5 elettrodomestici in regalo per la tua nuova cucina Lube e Creo. Wow Arredamenti, progettazione personalizzata, le migliori condizioni e pagamenti dilazionati, servizi di qualità. Progetta con noi la tua nuova cucina. Questo mese avrai 5 elettrodomestici in regalo. Wow Arredamenti è il più grande centro cucine Lube e Creo a Casal Maggiore Cremona.
Solo ad aprile Sandero Stepway Eco G100 in pronta consegna da 89 euro al mese per 36 rate e anticipo 4.960 euro. Con mini tasso 3,99 e TAEC 5,76, rata finale 10.773 euro o sei libero di restituirla. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, allora rispondo a un radioascoltatore che già da qualche minuto ha inviato un messaggio per sapere l'orario della 36esima giornata. Ancora non c'è, sono usciti solo 34esima e 35esima, ce li dà col contagocci la Lega Serie A questi orari, dipende dalle coppe europee, ormai si è messo il cuore in pace anche se è un po' assurdo. Ricordiamo ancora, si giocherà sabato 26 alle 20.45 a Roma con la Lazio e il sabato 3 maggio al Tardini col Como. Per quelle successive bisognerà attendere, quella successiva è con l'Empoli, quindi partita attesissima. Attesissima la partita di domani a Noceto del Parma Women. C'è in ballo la diretta promozione in Serie A, ne parliamo con il giornalista che segue il Parma Women per la Parma Women per la Gazzetta di Parma, Pietro Razzini. Ciao Pietro.
Buon pomeriggio Alberto e anche a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora Pietro, domani ingresso gratuito, lo ricordo come sempre al Noce di Noceto, arriva il Genoa che però è terzo in classifica. Se battuto il Parma conquisterebbe matematicamente la Serie A. Insomma, non è, se non è domani sarà un'altra volta, ma so che nell'ambiente c'è voglia di fare festa domani, innanzitutto per così per chiudere il discorso e poi anche perché a Noceto ci sarà, si attende un bel pubblico.
Hai detto giusto Alberto, anche perché domani in una partita in casa arriva proprio il primo match point e questa è una cosa molto bella da festeggiare davanti ai propri tifosi. Quest'anno rispetto all'anno scorso è aumentato in maniera esponenziale il numero di persone che sono venute e che vengono a Noceto a vedere le partite del Parma Women. La situazione è proprio quella che hai raccontato tu. In pratica il Parma secondo in classifica a 64 punti, il Genoa e il Bologna che sono a pari merito terzi in classifica ne hanno 54, quindi 10 punti in meno rispetto alle crociate. In caso di vittoria del Parma, il Parma andrebbe a più 12 sul Genoa con a più 13, scusami, sul Genoa con 4 partite da disputare.
Sì.
Ricordo a tutti i radioascoltatori che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, 3 squadre vanno automaticamente in Serie A. E di conseguenza, indipendentemente dal risultato del Bologna, che è l'altra terza in classifica, battendo il Genoa, il Parma potrebbe festeggiare la sua promozione. Festeggiare relativamente, nel senso che io so per certo che uno degli obiettivi, o meglio l'obiettivo, il secondo grande obiettivo è quello di arrivare primi in classifica. E quindi poi parte la caccia alla Ternana, che ha 2 punti in più rispetto al Parma in classifica. Ternana 66, Parma 64. A questo punto quindi ci sarà da festeggiare, logicamente, ma l'altro grande obiettivo è da raggiungere, quindi si potrà eventualmente raggiungere se le due squadre andranno appaiate in questo modo fino alle ultime giornate di campionato, alla penultima di campionato quando ci sarà lo scontro diretto tra Ternana e Parma, sempre allo stadio Il Noce di Noceto. Quindi le ultime 4-5 partite sono veramente emozionanti e da seguire in diretta, diciamo, in casa per andare andando a vedere dal vivo queste ragazze che hanno fatto un campionato straordinario fino adesso.
Che dobbiamo aspettarci sugli scudi domani, auspicabilmente?
Allora, tra le varie giocatrici particolarmente in forma in questo momento, io metterei il nome di Gaia Di Stefano, autrice di una doppietta settimana scorsa contro la San Marino Academy, e veramente in uno stato di forma eccellente. È rientrata una delle bomber di stagione, Alessia Rognoni, che era ferma da qualche settimana per un infortunio, è rientrata nel secondo tempo della partita dello scorso weekend e ha segnato subito un gol dopo poco più di un quarto d'ora. Quindi secondo me con una settimana di allenamenti in più potrà dare anche lei qualcosa di importante. E poi una delle trascinatrici di questa stagione è stata la centrocampista Zana Ferrario, che è veramente un qualcosa di extra per il panorama della Serie B femminile. Ma obiettivamente, con i numeri che abbiamo avuto quest'anno, te ne dico solo alcuni: 67 gol miglior attacco, 10 gol subiti nelle 25 partite fino adesso disputate. Ripeto, 20 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Insomma, è difficile citarne solo alcune e lasciarne fuori altre. Io ti ho detto tre nomi perché mi sembrano quelli che potrebbero essere un po' più, diciamo, da prima pagina, ecco, mettiamola così. Però ce ne sono veramente tante di ragazze che hanno super performato in questa stagione.
Davvero una grande cavalcata, insomma, adesso bando alla scaramanzia, se non sarà, ripeto, domani, sarà un'altra volta, però sarebbe davvero bello domani al Noce di Noceto. Tra l'altro c'è anche nato un fan club da poco, di cui abbiamo dato conto anche a Bar Sport su queste
Benissimo.
Ragazze. Insomma, il Genoa invece, ecco, focalizziamoci un attimo sul Genoa, perché il Genoa invece è in piena corsa per questo benedetto terzo posto.
Eh sì, anche per il Genoa è una partita importantissima, perché andando verso la fine del campionato i punti, come si dice, valgono doppio se non triplo. Logicamente è in lotta contro il Bologna a pari punti e solo una delle due a questo punto riuscirà a conquistarsi la promozione. Secondo me, dal punto di vista qualitativo della rosa, il Bologna ha qualcosa in più. Tuttavia, durante tutta la stagione il Genoa è sempre stato avanti rispetto al Bologna e di conseguenza, ecco, forse la qualità delle singole giocatrici in questo caso è stata superata dalla capacità di gestire bene il gruppo da parte del mister e dalla capacità comunque di rendere al meglio con la qualità delle giocatrici che ha a disposizione. Di conseguenza non sarà sicuramente una partita facile, però è un'occasione da non perdere, anche perché la prossima sarà ad Arezzo in trasferta e obiettivamente sarebbe un peccato non approfittare di un Noce di Noceto pieno e di poter festeggiare con i tifosi, giustamente come dicevi tu, anche con i nuovi tifosi del fan club che sono nati non più di tre settimane fa, e di conseguenza è una bella occasione per vivere un'atmosfera di festa a Noceto in questa, al termine della partita. Però, come dicevi, bisogna prima giocarla, bisogna prima vincerla, e quindi la testa deve andare logicamente al campo e non pensare già al dopo.
Io rilancio l'appello: domani alle 15 al Noce di Noceto non dovrebbe piovere, si entra gratis, si va a vedere una squadra che lotta per vincere un campionato, così ci ricorda magari anche qualcosa di bello vissuto l'anno scorso, non con l'ansia della retrocessione o della salvezza. Quindi insomma, direi che si può, secondo me davvero saranno in tanti e sarà una bellissima cornice. Pietro Razzini, poi dopo tu lo racconterai per la Gazzetta di Parma ovviamente, ma tu segui anche il Parma maschile. In chiusura ti chiedo invece cosa ti aspetti dalla partita di lunedì sera, anzi, visto che tu sei un attento e abile fantacalcista, dici che Juve dobbiamo aspettarci soprattutto, e quali sono i pericoli principali?
Io vado controcorrente, nel senso che continuo a dire che secondo me Vlahovic può essere decisivo adesso che c'è Tudor in panchina, e quindi la mia attenzione va soprattutto sul centravanti bianconero come pericolo numero uno, anche perché Kupmeiners e Ilvic sono messi in dubbio e Ilvic fino adesso è stato veramente quello che ha potuto godere maggiormente della cura Tudor con i suoi due gol, e ha dimostrato insomma ben più di quanto ha fatto durante questa parte di questa stagione quello che è il suo vero talento. Quindi il nome su cui mi focalizzerei io in questo caso è quello di Vlahovic. Per quanto riguarda la partita, tu sai bene, perché quando ero stato ospite in trasmissione a TV Parma mi avevi dato modo di parlarne, delle quattro partite io già vedevo quella contro l'Inter sarebbe stata forse quella più malleabile, se vogliamo,
sì,
così dire, e mi preoccupavo soprattutto della gara con la Juve. Spero che le mie preoccupazioni siano gettate al vento grazie a una super prestazione del Parma, però secondo me questa è veramente la partita più complicata delle quattro big che dobbiamo affrontare.
Pietro Alzini, grazie mille. Allora, buona partita per domani e poi anche per, ovviamente, per la partita del tardi. Insomma, ci vedremo probabilmente anche domani. Grazie Pietro.
E buona Pasqua a tutti voi e a tutti noi, fondamentalmente.
Sì, grazie. Mi unisco anche io a questo augurio per tutti, perché siamo proprio in chiusura e c'erano gli auguri di Luca, che li fa tutta la redazione di Palla in Tribuna, chiamiamola così, compresa Simonetta Collini. C'era un ultimo messaggio, ecco questo di Francesco, che dice: osservando il calendario che hanno le squadre coinvolte, credo che salvo exploit Parma, Venezia e Lecce avranno la stessa differenza di punti, ma permetterà all'Empoli di superare il Lecce e salvarsi insieme al Parma e la Reggiana in C1. Insomma, non ho ben capito il tuo ragionamento, ma mi conforta che dici che l'Empoli si salverà insieme al Parma, quindi va benissimo così. Io poi, appena finisce il campionato, ho bisogno di disintossicarmi da questi calcoli, perché sto ormai, cioè, sono nel tunnel di questi calcoli della salvezza, non ne posso più, non ne possiamo più, direi. Vogliamo che il Parma spicchi un po' il volo verso questa salvezza, ma sappiamo che fino al 25 di maggio ci sarà verosimilmente da soffrire. È tutto invece per questa puntata. Vi ricordo allora che lunedì c'è tutto, ovviamente, il palinsesto come deve essere, la radiocronaca in diretta dal Tardini, dopo la partita c'è diretta live. La novità è che non c'è Bar Sport lunedì, ma c'è martedì alle 21.15, quindi segnatevelo, Bar Sport, non il lunedì perché si gioca, lo facciamo alle 21.15 di martedì, dopo una puntata ridotta di Parma Europa, dove ci sarà però Marco Bosi, quindi si parlerà anche di impiantistica sportiva e inevitabilmente di Stadio Tardini. Grazie, per il momento è tutto, buon proseguimento con i programmi di